Laser.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo...
Sono quasi le 10 del mattino del lunedì dell'Angelo, è il 21 aprile. Il Cardinale Kevin Farrell annuncia in Mondovisione la morte di Papa Francesco. Al funerale erano presenti 12 sovrani, 2 principi ereditari, oltre 50 capi di Stato, tra cui la Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, decine e decine di delegazioni nazionali, dall'Albania allo Zimbabwe più alcune organizzazioni internazionali e il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.
In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucaristia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali.
Difficile trovare ai quattro angoli del pianeta una persona che non abbia un'opinione su Papa Francesco, favorevoli o contrari al suo modo di comunicare, alle sue posizioni su dottrina e fede, all'attenzione per gli umili. Il Papa degli ultimi sarà il titolo più gettonato. E la politica. Anche qui le opinioni ovviamente divergono. Il quotidiano Le Monde ha raccontato come la sinistra francese avesse fatto proprie le istanze di un papa definito progressista. Anche altrove in Europa, e non solo, quell'area politica sembrava strizzare l'occhio a un pontefice anticapitalista, peraltro decisamente poco simpatico in patria, in Argentina, alle correnti politiche conservatrici. Ma davvero possiamo dire che Papa Francesco fosse progressista? L'esponente politica italiana Rosy Bindi, una lunga militanza nell'Azione Cattolica e nel Partito Democratico.
Io rifiuto l'idea, insomma, di definire un papa in base a categorie politiche, perché credo che dobbiamo sforzarci, credenti o non credenti, di pensare il Papa come il capo della Chiesa che ispira la sua azione pastorale al Vangelo e alla tradizione della Chiesa, in particolare del Papa Francesco potremmo dire al Concilio Vaticano II e al Magistero che ha seguito da parte dei suoi predecessori in questi anni. Quindi categorie politiche per definire un pontificato dovremmo sforzarci di non usarle. Tuttavia è evidente che il messaggio di Papa Francesco è un messaggio assolutamente evangelico, basta citare le sue parole a partire dall'Evangelium Gaudium, quella che io ritengo il suo programma pastorale che ha consegnato all'inizio del suo pontificato, laddove afferma per esempio per la scelta dei poveri, che non è una scelta culturale, non è una scelta politica, ma per la Chiesa è una scelta evangelica, è una scelta teologica. Lo stesso si può dire per un altro tema a lui molto caro, che è quello della difesa del creato. I riferimenti naturalmente sono alla Genesi, alla custodia di cui siamo stati investiti nei confronti del creato. E noi non siamo i padroni, siamo i custodi della terra, della madre terra. Lo stesso lo si può dire per i fratelli tutti. Inizia, come tutti sappiamo, con il racconto evangelico del buon samaritano. E lo stesso vale per quanto riguarda la pace. Il Papa Francesco ha usato sempre anche argomenti razionali sul tema della guerra e della pace, ma la sua ispirazione è un'ispirazione profondamente evangelica. D'altra parte, siamo nel periodo pasquale, il primo frutto, il grande frutto della risurrezione è la pace, appunto. Cristo ha dato la vita per la pace. Guai se ci muoviamo da questa impostazione.
Allora perché, onorevole Rosy Bindi, Bergoglio viene percepito a sinistra e non solo come un papa di sinistra?
I contenuti del suo magistero i gesti del suo magistero, la sua persona, è anche da un punto di vista politico inequivocabile. Nessuno può negare che Papa Francesco sia stato un critico del modello di sviluppo che sta aumentando le disuguaglianze, che ci ha riportato la terza guerra mondiale combattuta a pezzi, che ci vede alzare i muri e non costruire ponti. Lui è stato molto critico nei confronti di tutto questo. Si potrebbe dire, smentendo quello che ho appena affermato, è stato un grande critico del capitalismo e da certi punti di vista potremmo anche dire, delle conseguenze negative della globalizzazione. Ecco, io ho sempre ritenuto che lui sia stato, oltre che una guida spirituale straordinaria, anche un riferimento politico per l'umanità. Allora, non si fanno categorie, non si devono fare, però non per questo non ci si debbe interrogare da un punto di vista politico a quali coerenze, in virtù del Vangelo, sia ben chiaro, del Concilio Vaticano II, del Magistero sociale della Chiesa, a quale coerenze ci inchioda Papa Francesco. Perché mettere al centro i poveri è una scelta teologica ed evangelica, ma non può non interpellare la coscienza dei credenti che fanno politica e di tutti i cittadini del mondo e di tutti i potenti del mondo, di che cosa voglia dire porre al centro i poveri, di che cosa voglia dire politiche coerenti con la difesa del creato e non la violenza nei confronti del creato. Che cosa voglia dire costruire la pace attraverso strumenti di pace e non la corsa, come ci ha detto nell'ultimo messaggio Urbi et Orbi, in nome della difesa non si può giustificare un ricorso al riarmo generalizzato come quello al quale stiamo assistendo. È evidente che questo messaggio è coerente, come dire, in qualche modo è stato più vicino ad una certa parte politica rispetto ad un'altra, è stato più naturale per una certa parte politica riconoscersi in questo messaggio. Anche se su alcuni temi, come quelli della vita e dell'aborto, dell'eutanasia e della difesa della famiglia, la sua dottrina è una dottrina assolutamente coerente con la tradizione della Chiesa, però anche su questi temi. I lontani dalla Chiesa, no? Usiamo questa categoria che a me non piace assolutamente, ma insomma chi non era credente, si è sentito accolto da Papa Francesco, si è sentito accolto se era divorziato, si è sentito accolto se una donna aveva dovuto ricorrere alla tragedia dell'aborto, si sono sentiti accolti coloro che si interrogano il confine labile tra no all'accanimento terapeutico e no all'eutanasia che lui ha sempre ripetuto quando uno si trova in una condizione come quella della sofferenza prima della conclusione della propria esistenza. Perché inflessibile nella dottrina, però ci ha sempre predicato la misericordia, il perdono di Dio, la Chiesa aperta a tutti. Ecco, io credo per questo motivo Papa Francesco è stato il Papa di coloro che non si ritengono credenti e si sono anche ispirati nella loro azione politica e nella loro vita a culture che una volta la Chiesa aveva condannato, per esempio.
Perché è questo il cambio di marcia rispetto al passato? Era l'inclusione di chi si sentiva fino ad oggi emarginato, qualcuno che veniva almeno ascoltato?
La forza del suo magistero, la forza della sua testimonianza, della sua persona, è stata appunto quella di una chiesa accogliente, di una chiesa alla ricerca degli scarti dell'umanità. Sia ben chiaro, tuttavia, aggiungo, nessuno, pur avendolo amato, lo ha ascoltato davvero, né a destra né a sinistra. Ci sono state accuse reciproche di ipocrisia, no? Questi giorni, dalla parte politica verso l'altra. E chi può sentirsi non ipocrita rispetto ad un messaggio così rivoluzionario come quello di Papa Francesco? Dopo Paolo VI è stato, diciamo, il Papa con il quale ho sentito la più grande sintonia. Tuttavia mi chiedo, nella mia vita, davvero sto seguendo il suo magistero? Non credo di poter rispondere in maniera affermativa, perché il suo è stato veramente un passaggio tra di noi che lascia un segno indelebile e che in qualche modo è stato rivoluzionario rispetto anche al modo con il quale ci siamo acquietati a vivere la nostra fede e a vivere il nostro mondo.
Papa Francesco allora non faceva politica. Per diritto diplomatico il presidente argentino Milei era in prima fila ai funerali. In campagna elettorale, prima di diventare presidente, Milei aveva definito Francesco un imbecille, il rappresentante del male sulla terra, il promotore del comunismo, per poi abbracciare il pontefice l'anno scorso in Vaticano. Se si affronta il saggio Bergoglio, una biografia politica, edizioni La Terza, del professor Loris Zanatta, docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna, se si affronta quel lavoro, dicevo, si ha una impressione diversa. Jorge Mario Bergoglio faceva politica, e come, era insito nella natura stessa della realtà argentina un suo coinvolgimento. Il professor Loris Zanatta.
La figura di Bergoglio è una figura centrale della politica argentina da molto prima di diventare papa, in particolare quando è stato arcivescovo di Buenos Aires, ha esercitato la sua funzione secondo la sua tipica visione della politica argentina, e cioè nella sua ottica, che è tipica del nazionalcattolicesimo argentino, poiché il popolo argentino è culturalmente cattolico. Ecco che alla Chiesa spetta una implicita tutela sulle istituzioni della democrazia repubblicana. Tipico era perciò in particolare il rituale del 25 maggio, la data in cui si celebra l'indipendenza argentina, in cui andava in scena un rituale che potremmo tranquillamente definire di tipo medievale o cesaropapista, e cioè il cardinale che teneva un'omelia in cattedrale, nella quale sostanzialmente attaccava, criticava in maniera durissima tutta la classe politica e la classe dirigente, quasi a sottolineare il proprio ruolo tutelare. Quindi nella tradizione della politica argentina la Chiesa cattolica disputa il popolo alla democrazia rappresentativa. Io ho sempre ritenuto che questa fosse una e sia una delle ragioni per cui la democrazia argentina è così debole. Da Papa ha continuato a farlo da Roma, sostanzialmente cercando di esercitare la sua tutela sulla politica argentina, in particolare nei confronti del governo di Macri, che in quanto governo di tendenza liberale è stato decisamente messo nel mirino, per non dire duramente attaccato da Bergoglio, in questo caso Papa Francesco, attraverso i suoi alleati in Argentina, che erano prevalentemente peronisti. Milei è stato molto veloce, ha evidentemente consigliato dai suoi più stretti alleati vicini alla Chiesa, è stato molto veloce a comprendere che scontrarsi con la Chiesa e con Papa Francesco sarebbe stato assolutamente autolesionista, per cui è passato da feroci attacchi in campagna elettorale a una svolta clamorosa e anche molto ipocrita dopo essere stato eletto presidente. Quindi eccolo lì, in prima fila ai funerali del Papa.
Cosa resterà di Papa Francesco? L'abilità comunicativa sicuramente, che gli conferiva un innato carisma. Anche se non amava concedere interviste, eccolo presente non solo nelle occasioni istituzionali o per parlare davanti a un microfono e a una telecamera con altri esperti di teologia, ma anche nei programmi di intrattenimento oppure in mezzo alla gente. Comunicazione sinonimo di carisma, dunque, il decano della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI, il professor Matthew Hibbert.
Sì, secondo me sì. Io non ho mai conosciuto personalmente, io l'ho fatto anche per i gesuiti, per la Gregoriana, per Pontificia Università Gregoriana per diversi anni. Quindi io non ho mai conosciuto personalmente, però ho incontrato diversi che l'hanno conosciuto e da quello che io ho sentito è stato anche molto carismatico, molto allegro, sempre con sorriso, ovviamente con un lavoro molto pesante, di peso, molto serio, però mi hanno detto che sì, è stato molto carismatico.
Dunque, professore, Papa Francesco era un buon esperto di tecniche di comunicazione, allora una persona in grado di colpire l'interlocutore o le folle con metodi collaudati per fare presa.
No, per me invece forse non è soltanto il modo in cui comunicava, ma anche attraverso il messaggio, in un certo senso ha tentato sempre di essere inclusivo anche dentro le regole della Chiesa, quindi non è soltanto il suo modo di parlare, anche come ho detto con sorriso, come sempre accogliente, però anche in un certo senso il messaggio di apertura anche per la Chiesa, ma anche per quelle oltre le Chiese, per i messaggi anche per altre fedi e in questo senso, quindi per i rapporti anche ecumenicali in questo senso. Quindi dico se, che il suo spirito in atto è stato grazie anche non soltanto i modi, i diversi canali in cui lui ha comunicato, ma invece anche la sostanza del messaggio. Sono stato a Roma diverse settimane fa e ho parlato con qualcuno dentro Radio Vaticano che ha un po' confermato questo, che è stato anche collegato con le primi tentativi di usare Instagram. Mi ha confermato che aveva questo interesse di anche utilizzare anche nuovi mezzi di comunicare attraverso anche i social media, anche se fino adesso non utilizzando TikTok. Però anche l'approccio di nuove tecnologie, un approccio anche aperto per dimostrare anche conoscenza di nuovi metodi, apertura per social media e queste cose. Poi anche fino all'ultimo anno, credo, e io non sono cattolico, anzi, però fino all'ultimo anno è stato molto attivo rispetto a viaggi. E io non posso dire se lui ha fatto più viaggi di Ratzinger o meno viaggi o più viaggi di Giovanni Paolo II, però un aspetto, un elemento di comunicare anche è di comunicare in altri paesi. Quindi lui ha fatto diversi viaggi. Forse è strano che non ha mai fatto il viaggio in Argentina, questa è l'unica cosa, però in un certo senso lui ha dimostrato questa capacità, questa voglia di comunicare attraverso i viaggi all'estero, compreso anche fino all'anno scorso, quando aveva fatto anche un viaggio di 10 giorni più o meno nella zona asiatica pacifica. Quindi questo per me è un elemento importante della comunicazione.
Il decano Dell'Usi si è chiesto perché Papa Francesco non è più tornato in patria. Ricordiamo che Giovanni Paolo II visiterà la Polonia ben 9 volte. Papa Ratzinger effettuerà la prima visita all'estero proprio in Germania, nazione verso la quale viaggerà in altre 2 occasioni da pontefice. E Bergoglio, il professor Loris Zanatta.
Io sono convinto, ci sono ovviamente una quantità enorme di tesi in proposito, se ci si pensa è un'abnormità il fatto che il Papa argentino in 12 anni ha girato tutto il mondo e non ha trovato modo di andare in Argentina, pur essendo stato praticamente in tutti i paesi o quasi tutti i paesi vicini dell'Argentina, è stato in Cile, è stato in Perù, è stato in Bolivia, è stato in Paraguay, insomma è clamoroso, è francamente clamoroso e va spiegato. Intanto il viaggio di un Papa argentino in Argentina non è come il viaggio di un Papa tedesco in Germania, e cioè la rilevanza politica del pontefice in Argentina è enorme, gigantesca. Detto ciò, io sono convinto che i motivi fondamentali per cui non è mai andato sono due e legati tra di loro. Il primo è che un viaggio del Papa in Argentina avrebbe dovuto essere un viaggio di conciliazione, un viaggio che testimoniasse la capacità del Papa di portare pace e conciliazione in un paese profondamente spaccato. Ma questo non era possibile perché il Papa era uno dei motivi della divisione in Argentina. C'è poco da nasconderlo, anche se molti in Europa non se ne rendono conto, ma il Papa Bergoglio è sempre stato identificato con uno dei crinali della politica argentina, quello nazional popolare o peronista per intenderci. Quindi come pacificatore non era credibile, anzi un suo viaggio avrebbe sottolineato ulteriormente le profonde fratture della società argentina. Il secondo motivo legato a questo è che io sono convinto che il Papa in qualche modo volesse punire gli argentini, e cioè non perdonava alla politica argentina di non essere rispettosa delle loro radici, delle radici nazional-cattoliche del paese, perché in fondo tutti i presidenti degli ultimi anni, soprattutto Macri e poi anche Alberto Fernandez, che era un presidente peronista, ma dell'ala peronista che Bergoglio aveva sempre cercato di emarginare nel peronismo perché non fedele alle sue radici cattoliche, erano dei presidenti che lui individuava come eredi della tradizione illuminista, e per lui l'illuminismo e tutto ciò che potesse avere un lontano odore di illuminismo suonava come il nemico della patria, il nemico di Dio, il nemico del popolo.
Dunque, professor Zanatta, la tradizione del cardinale Bergoglio di fare parte della vita politica, secondo lei, si è allargata anche ad altre realtà una volta diventato pontefice?
Sì, io direi proprio di sì, anzi direi che è proprio intrinseco nella sua visione del mondo. In fondo, quando il Papa diceva la Chiesa deve fare politica, certo usava la P maiuscola, invocava Aristotele, ma in fondo intendeva dire che l'ordine politico, l'ordine sociale, l'ordine economico deve in ultima istanza ispirarsi ai valori religiosi. Dopodiché i valori religiosi potevano mutare di paese in paese, per cui nei paesi cattolici implicitamente ciò significava che si aspettava che l'ordine politico, sociale ed economico si adeguasse alle radici cattoliche, ma quando viaggiava nel sud del mondo si aspettava che si adeguassero alle radici religiose delle diverse civiltà. Non a caso la sua immagine del poliedro, quante volte ha ripetuto l'immagine del poliedro, che naturalmente non era sua, perché Bergoglio non era un pensatore particolarmente originale, era tratta in particolare da Alberto Metol Ferré, un filosofo uruguaiano, un intellettuale di grande portata, cattolico naturalmente, cui deve moltissimo alla visione del mondo di Bergoglio, secondo cui ogni popolo sostanzialmente ha la sua cultura e la cultura di questo popolo è essenzialmente religiosa. Per cui nella sua idea del poliedro sostanzialmente ogni popolo doveva mantenersi entro l'argine creato una volta per tutte dalla cultura religiosa. Quindi sì, l'idea che la religione dovesse in qualche modo plasmare l'ordine politico l'ha proiettata su tutto il mondo. E tutto sommato ha cercato di farlo anche in Italia, con alterni risultati. Però non è un caso che in Italia, durante il pontificato di Bergoglio, è capitato molto spesso che dei temi politici molto rilevanti per il paese siano diventati delle specie di contrasti a proposito delle posizioni di Bergoglio. Mettiamo il tema, per esempio, dell'immigrazione in particolare, dove si è collocato al centro di un dibattito molto complesso, e io ritengo che le sue posizioni così drastiche, manichee, non abbiano molto aiutato a risolvere o ad affrontare in maniera razionale il tema, perché è diventato un tema pro o contro la fede, pro o contro il Vangelo, pro o contro il Papa.
Cosa resterà allora di Papa Francesco? In questi giorni, prima del conclave, numerosi cardinali si sono espressi sull'eredità di Bergoglio, sul fatto che alcuni temi abbiano toccato un punto di non ritorno. Il suo messaggio sarà recepito anche in futuro? O possiamo considerare quella di Francesco una parentesi nella storia della Chiesa Cattolica, onorevole Rosibindi?
Il dialogo interreligioso è iniziato con il Concilio Vaticano II, ricordiamo il primo incontro di Paolo VI con Atenagora, ricordiamo il viaggio in Terra Santa, ricordiamo gli incontri di Assisi di Giovanni Paolo II, la straordinaria dottrina teologica di Papa Ratzinger su questo punto, e poi naturalmente c'è stata anche da questo punto di vista con Papa Francesco un salto di qualità molto chiaro, ecco, che io vedo soprattutto chiarificato in uno dei suoi ultimi viaggi nell'est del mondo, no? Quando è andato in quelle sterminate praterie dove dalla Mongolia e in tutti i paesi dell'Asia, nei quali sono pochissimi i cattolici. Ecco, quindi io credo che anche su questo punto, in nome della pace e della fratellanza, questo percorso non possa essere abbandonato, anche perché le religioni possono essere per molto tempo, per molti secoli, in nome di Dio abbiamo fatto la guerra. Oggi la Chiesa Cattolica e tutte le religioni non possono non invertire questa, in nome di Dio si fa la pace, no? Perché in nome di Dio abbiamo una grande forza, e come l'abbiamo usata in passato per farci del male, oggi possiamo usarla per fare del bene all'umanità. Io credo che per Papa Francesco questo fosse anche il modo con il quale, oltre che il grande tema della pace e del dialogo interreligioso, fosse un modo anche qui per rafforzare un impegno nei confronti dell'accoglienza dei migranti, altro tema che ci inchioda. Anche perché, anche da questo punto di vista, ha sempre detto, non è che possiamo accogliere tutti, no? Però non possiamo far morire nessuno. E non possiamo, fin quando abbiamo di fronte a noi un fratello e una sorella, un bambino soprattutto, noi non possiamo non essere umani nei suoi confronti. Ecco, tutto questo, naturalmente, chi è credente non può non sentirlo come un imperativo dal quale non possiamo affrancarci, ecco. A questo punto di vista io credo chiunque sarà il successore di Papa Francesco, nessuno potrà smentire questa strada, questa manifestazione del popolo che continua questa processione incessante. Adesso la sua tomba, la chiesa di Santa Maria Maggiore, è monopolizzata dai pellegrini che vogliono andare a pregare sulla tomba di Papa Francesco. Non si sta fermando, questa moltitudine di popolo che lo ha riconosciuto come padre. Ecco, io non credo che la Chiesa potrà prendere mai una strada diversa da quella nella quale ha cercato di portarla Francesco, e io mi aspetto un paradosso, che è quello che, siccome in vita è stato tanto amato ma non molto ascoltato, io mi auguro che dopo la sua morte continui ad essere amato ma soprattutto ascoltato.
In un certo senso è possibile che possano scegliere qualcuno che è meno carismatico, che è più ortodosso, che sa più delle regole spirituali, però per me saranno sempre attenti a questo aspetto del lavoro della Chiesa in generale, perché non possiamo andare indietro in questo senso. Viviamo con il mondo che è attorno. Uno non deve essere completamente d'accordo con lui, però uno può rispettare quello che ha cercato di fare e come ha utilizzato la posizione negli ultimi 12 anni più o meno, che coincide con questo cambiamento veramente notevole di comunicare.
Ma io ho i miei dubbi, francamente. È naturale che quando muore un pontefice, tanto più un pontefice che non è stato un pontefice di transizione, ma un pontefice che ha governato a lungo. Tra l'altro ha governato a lungo con enormi ambizioni, si è presentato come un papa rivoluzionario, ha voluto scegliere un nome che non aveva precedenti, quasi a trasmettere l'idea che con lui vi era un nuovo inizio, un ritorno alle fonti pure della Chiesa. Quindi è piuttosto inevitabile che in occasione della sua morte tutti i cardinali rendano omaggio alla sua eredità e sostengano che la sua eredità non sia replicabile. Detto ciò, sono dei rituali, se vogliamo dire così. Io penso invece che il pontificato di Bergoglio lascerà meno di quanto si creda. Molte delle sue famose rivoluzioni sono diventate un po' confusioni, soprattutto nella riforma interna della Chiesa. Molte riforme sono rimaste a metà strada, ma soprattutto il nuovo Papa, quale che sia, dovrà poi creare la sua strada e quindi differenziarsi dal Papa precedente. Poi, a meno che non si tratti di un altro Papa argentino, cosa che ovviamente tendo ad escludere, il nuovo Papa non avrà, come invece aveva Bergoglio, alle spalle questo denso retaggio storico della cristianità ispanica contrapposta all'Occidente liberale. Quindi non sarà il crociato moderno di una sfida che è vecchia di secoli, soprattutto se sarà, come potrebbe essere, africano o asiatico, per quanto si ponga nella linea di Bergoglio, privo di questo retroterra così denso, si creerà una strada nuova, non ho il minimo dubbio in proposito.